Andiamo subito alla terapia della depressione, ricordandoci che la depressione, per come l'abbiamo descritta, è una malattia multifattoriale, non è come una bronchite o come una cistite, per cui basta tutt'al più, nel caso della cistite, fare un'urinocultura con l'antibiogramma, se uno vuole andare a prendere proprio l'antibiotico giusto e dire ho trovato l'antibiotico giusto per curare quella infezione della mia vescica. Ecco, quindi dicevo, la depressione è una malattia multifattoriale, abbiamo visto varie dinamiche, vari meccanismi, per cui la guarigione o la terapia della depressione deve andare a toccare tutti questi punti. Anche, dicevo ieri o l'altro ieri, nel campo cristiano, quando chiediamo a Dio di essere liberati dalla depressione, la fede non può essere come in una guarigione istantanea in cui, che ne so, c'è un tumore e a un certo punto uno crede lì dove c'è la fede per la guarigione e il tumore se ne va. Ma la depressione, essendo più che una malattia, da quello che un poco abbiamo meditato insieme, una conseguenza di un modo di gestire, di affrontare, di vivere il conflitto quotidiano, il rapporto con se stessi, il rapporto con gli altri, capite bene che richiede una guarigione, tra virgolette, su vari versanti, su vari aspetti. Ecco perché molte persone magari che pregano e dicono Dio liberami dalla depressione, magari avranno dei momenti in cui la benedizione, la presenza di Dio sarà più forte nella loro vita e penseranno alleluia, se n'è andata la depressione, però poi subito dopo la incontreranno alla traversa successiva del loro cammino. E sembrerà quindi che questa depressione vada e venga, ma perché questo? Perché in realtà non si sono andati a toccare quei punti che riguardano la modalità con cui scatta questa problematica, questo disagio psichico così grave e che sembra in qualche modo, dicevo, interessare quasi tutti, chi più chi meno, con gradazioni diverse, un momento particolare della vita, di solito è quello in cui uno fa il bilancio della propria vita e i conti poi non tornano, dicevamo, perché non tutti i bilanci sono positivi. E allora capiamo che la terapia deve agire su vari versanti. Voglio velocemente risottolineare l'approccio farmacologico, che come abbiamo visto anche dal punto di vista della Bibbia, stranamente è considerato. Ricordate quello che abbiamo letto insieme in Proverbi, di dare del liquore, del vino, e come sapete il vino ha un effetto antidepressivo, a chi ha l'animo amareggiato affinché bevano e si dimentichino, e qui la lettura è dimenticare, ma come sapete dimenticare non è ancora guarire. Noi tutti abbiamo una specie di meccanismo, non so se ve ne siete accorti, che dovrebbe cancellare, che tende a cancellare già tutti i ricordi più penosi della nostra vita. Se dovessimo essere sempre coscienti di tutte le cose storte che abbiamo vissuto, sarebbe drammatico. E spesso questo meccanismo non funziona, per cui una persona si ricorda dal trauma che ha avuto quando aveva, non so, 3 anni, a tutta la serie di problematiche. Allora capite che, mamma mia, ricordarsi le cose non conviene. Dicevo, la terapia farmacologica, in questo caso date del liquore a chi ha l'animo amareggiato affinché beva e si dimentichi dei suoi problemi di amarezza, di miseria, di travagli, è una fase iniziale, per cui io non sono contrario, come psichiatra cristiano, a dare una terapia farmacologica, una terapia di appoggio, una stampella momentanea, che può essere lo psicofarmaco, ma possono essere tante altre cose. Quindi attenti, lo psicofarmaco c'è come supporto momentaneo in attesa di una vera guarigione. Questo significa che possiamo, anzi io dirò di più, dobbiamo dare dei supporti più terra terra in attesa che una persona trovi un risultato reale, profondo. È un po' come dicevamo ieri quando ci approcciamo a un problema sociale. Non gli possiamo dire a una persona: impara a credere e Dio provvederà alla tua vita. In quel momento gli diamo il pane se non può mangiare, capitemi. Solo che dandogli solo il pane e non testimoniandogli del fatto che lui può incontrare poi colui che provvede, noi gli diamo una parte della verità. E allora in questo senso la terapia farmacologica è una parte della verità, cioè in questo momento io ti do qualche cosa per farti soffrire di meno. Quindi dicevo, terapia farmacologica come ponte, come punto di passaggio verso poi una guarigione più profonda. Terapia di appoggio che può essere, dicevo, non solo il farmaco, ma qualunque cosa che in una prima fase ci aiuti a dimenticare il problema o ci dia un supporto, forse è più facile capirlo. Anche la stessa dipendenza che si crea tra il paziente e il suo terapeuta è un appoggio. Non è possibile che il paziente viva poi con una guida continua del terapeuta. Ecco, quindi questo sarebbe come essere dipendente da un farmaco sempre, solo che in quel caso il farmaco è il terapeuta, che quando c'è un problema subito gli telefoni: cosa devo fare? E il terapeuta diventa il tuo farmaco ansiolitico. Ecco, quindi quando dico terapie di passaggio non sono solamente i farmaci, ma sono anche i rapporti terapeutici, lo psicologo che ti dice sempre cosa devi fare. E mi ricordo che in un periodo della mia vita io finivo pure per accettare che i pazienti mi telefonavano: posso andare in gabinetto? In qualche modo volevano pure l'autorizzazione, perché è tragico, ma chi è insicuro si lega in un rapporto morboso con qualcuno che rappresenta la sua guida, ma sta poi a chi guida portare la persona a una indipendenza, a una responsabilità, perché sennò non c'è una guarigione reale. Cioè il paziente sta bene perché sa che esiste lo psicologo. In pratica lo psicologo o lo psicoterapeuta o lo psichiatra ha preso il posto di Dio. E andiamo poi invece a questi suggerimenti per una terapia per chi in qualche modo ha cominciato a percorrere questi sentieri della depressione. Una prima terapia che possiamo applicare alla nostra vita quando entriamo nella sfera del malessere depressivo. Io ho scritto qui: non prendere sul serio, attenzione, la realtà visibile. Qui qualcuno potrebbe dire: che facciamo allora? Che significa allora che solamente le persone poco serie possono scampare alla depressione? Ma ora cercheremo di capire questo suggerimento che può sembrare strano. Un po' ieri lo abbiamo accennato quando dicevo, abbiamo parlato di quella ricetta dell'Apostolo Paolo, quando diceva: io vorrei che voi foste senza ansietà. E poi continuava dicendo: ora chi ha moglie sia come se non l'avesse, chi compra come se non possedesse, chi usa di questo mondo, poi conclude, come se non usasse. E poi continua, diceva, perché la figura di questo mondo passa. Il concetto era, come dire, stiamo attenti a non prendere troppo sul serio qualche cosa che passa, qualche cosa che non è la realtà stabile, ferma, eterna. E abbiamo detto che questo non significa di liberarsi delle mogli o dei mariti, perché vale anche per i mariti, oppure di comprare le cose e poi buttarle, come tante volte il consumismo ci porta a fare: compriamo una cosa, spendiamo un sacco di soldi e poi io compro ma è come se non fosse mia e poi la butto, la distruggo, no. Ma significa imparare ad avere un rapporto con la realtà visibile che non ci coinvolga totalmente. In termini psicologici potrebbe chiamarsi meccanismo di sdrammatizzazione, ma sdrammatizzazione perché noi prendiamo sul serio altre cose. Quindi la guarigione non sta nel fatto di non prendere sul serio la realtà, ma sta nel fatto di imparare a prendere sul serio altre realtà. E comprenderemo che questo è molto più chiaro quando parliamo della guarigione di un cristiano, il quale può appoggiarsi, può guardare, può avere dei punti di riferimento su altre realtà che, pur non essendo visibili come quelle che gli sbattono quotidianamente in testa, sono più solide, più reali dello stesso terreno dove noi mettiamo i piedi. Il nostro uomo esterno sta morendo e se noi in qualche modo ci identifichiamo totalmente col nostro corpo, noi cominceremo a sentire la morte. E infatti, piccola deviazione, molti meccanismi depressivi nascono quando scopriamo che il nostro corpo non è più lo stesso. Scopriamo una malattia tremenda. Il diabete, per esempio, è una malattia tremenda perché poi uno non può mangiare più dolci. Non solo perché poi è una grande seccatura quando non è più compensato, quando non è più possibile prendere degli ipoglicemizzanti orali e quindi si deve passare all'insulina. Ma è drammatico, è una schiavitù. Molte persone cadono in depressione quando scoprono di avere una malattia così invalidante. Alcune persino quando scoprono di avere l'ipertensione. Non me l'aspettavo, l'ipertensione io non la voglio. Scopriamo che il nostro uomo esterno si sfà di giorno in giorno, mentre il nostro uomo interno, e qui è il bello, cioè dice l'Apostolo Paolo, noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque, ma sebbene vediamo una realtà esterna che passa, che si trasforma, soggetta alla legge dell'entropia, vediamo che cosa? Vediamo qualche cosa di diverso, vediamo l'uomo interno, cioè quindi vediamo una dimensione diversa che si rinnova di gloria in gloria. Mentre la nostra momentanea, leggera afflizione produce un peso eterno, smisurato, di gloria. Ecco, qui scopriamo qualcosa di incredibile. E poi continua, mentre il nostro sguardo è rivolto. Dove? Dove è rivolto il nostro sguardo? All'artrosi che ci sta consumando? Dove è rivolto il nostro sguardo? Allo smog che ci sta inquinando? Mentre il nostro sguardo è rivolto alle cose che non si vedono. Ma Paolo, ma tu sei fuori di testa, cammini guardando le cose che non si vedono, cosa fai? Vai a sbattere. Se non guardi la realtà, ma in realtà Paolo guardava la realtà, ma si muoveva in una realtà, ed è questo il consiglio antidepressivo, se vogliamo, questa sera, che mentre noi ci muoviamo in una realtà visibile, noi troviamo le nostre coordinate, le nostre sicurezze, le nostre certezze, abbiamo lo sguardo intento al mondo invisibile, che non è l'occulto. Dio ci guardi dal cercare questo invisibile, perché molte persone per cercare le cose che non si vedono, perché già hanno capito che quelle che si vedono non sono belle da vedere, e quindi c'è una ricerca dell'invisibile, però senza sapere che poi l'invisibile, che non è quello di Dio, è molto peggio di quello che si vede. E allora vanno a cercare tutte le filosofie più strane, tutti i rimedi più esoterici. L'invisibile, no. Ma chiaramente l'Apostolo Paolo parlava dell'invisibile rivelato da Dio, l'invisibile col quale noi possiamo realizzare le certezze, le sicurezze, mentre il nostro sguardo è rivolto, è intento alle cose che non si vedono. Perché? Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Allora, in questo senso, non prendere sul serio la realtà visibile, nel senso di capire che c'è una realtà più stabile, ci sono delle sicurezze, ci sono delle certezze dove noi abbiamo bisogno di mettere i piedi e che ci permettono di non venire meno nell'animo. Ci sono delle visioni, ci sono delle immagini che abbiamo bisogno di avere dentro per proiettarci verso un futuro. Il depresso è qualcuno che non ha nessuna immagine più davanti. Ha immagini di dietro, ma sono bruttissime. Davanti non esiste più niente, non c'è nessuna prospettiva, non c'è nessun futuro, non c'è nessuna soluzione. Ora che il mio corpo non funziona più, sono finito. Ora che mia moglie mi ha tradito, sono finito. Certamente è una causa di dolore. Il depresso non ha prospettive. Noi, se non impariamo a guardare l'invisibile, noi verremo meno nella nostra anima, nella nostra psiche. L'invisibile ci dà una certezza e in qualche modo ci porta anche a soddisfare quell'istinto, quel desiderio profondo di giustizia che c'è in ognuno di noi. Ma io volevo una vita giusta, ma io volevo una moglie giusta, ma io volevo un lavoro giusto, ma io volevo un corpo giusto. E tante volte quando risuona quella frase, che può sembrare poi una presa in giro, che Gesù rivolse poi a tutti dicendo: beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Perché? Perché beati? Cosa dice poi la continuazione? Perché saranno saziati. Ma qualcuno potrebbe fare una telefonata a Gesù questa sera e dire: ma come vuole saziati? Se non comprendiamo dove avviene questa ristorazione, questo essere saziati, e spesso dei cristiani, dei credenti entrano in crisi tremenda perché dicono: ma io voglio essere saziato, e si guardano intorno e nessuno gli dà sazio, come si dice da noi, nessuno gli dà conto, anzi forse vengono persino perseguitati. Ma dove sono saziato? Ma quando sono saziato? E allora abbiamo bisogno di scoprire ancora di più quella dimensione di giustizia che Dio in questo momento ha già messo sulla terra, ma non è nel sistema che ci circonda. Certo, noi cristiani siamo chiamati a lottare anche per una giustizia del sistema, dovremmo reagire all'ingiustizia, però dobbiamo scoprire pure la giustizia del regno di Dio che è già nei nostri cuori. Questo ci dà un senso di libertà. Potere ogni tanto guardare un posto, un luogo dove le cose funzionano. E dov'è questo posto dove le cose funzionano? Perfettamente. Qualcuno dice in Svizzera. sì, forse le cose funzionano all'esterno un po' meglio, ma io credo che dove c'è uomo ci sono problemi. Qualcuno infatti si è sempre di più orientato all'amore per gli animali. Più conosco l'uomo, più amo gli animali. Non perché, capitemi, nel senso che spesso l'uomo porta con sé tutta la ingiustizia, tutte le problematiche. Quando noi vogliamo trovare qualcosa che ci disseti, ci dia un senso, delle coordinate nuove, come a dire un posto dove qualcosa funzioni. E allora io credo che lì scopriamo l'importanza di guardare nell'invisibile, cioè di guardare le cose che Dio ha fatto, quello che già è stato compiuto, e come facciamo a guardarlo? Ecco lì l'importanza poi di una rivelazione, l'importanza di scoprire la parola di Dio, l'importanza di entrare in una dimensione di lode. Non è l'argomento della serata, però vedremo che spesso la lode è il contrario della depressione. Non a caso qualcuno scrive sempre dei libri dalla depressione alla lode. Proprio sembra che siano due cose completamente opposte. Cioè dalla percezione di una realtà da buttare, dove non c'è da salvare niente, alla scoperta di un qualche cosa che è degno di essere vissuto, che è degno di essere innalzato, seguito. E allora dicevo, abbiamo bisogno, se tu sei un po' depresso questa sera, o un po' assai, hai bisogno di cambiare occhiali. Hai bisogno un attimo di smetterla di guardare la realtà come se fosse l'unica verità, ma cominciare a scoprire che esiste una realtà diversa, anche se non la vedi, ma che può diventare la certezza, la sicurezza, la base dove puoi rialzare il capo, ritornare a credere, ritornare a camminare senza ostinarti che la realtà non è degna di essere vissuta e fare uno sciopero più o meno totale. Non so se ogni tanto vi viene di fare sciopero. Poi le responsabilità, gli impegni presi, i figli che qua, i mariti, le mogli, tu. Ma quante volte noi sciopereremmo nella nostra vita? Quante volte diremmo questa realtà che ho non è degna di essere vissuta? Il depresso è uno che alla fine, avendo dato fondo a tutte le sue energie, fa sciopero totale. Andiamo avanti. Quindi, in questo senso, non prendere sul serio la realtà visibile, in quanto esiste una realtà invisibile che attraverso la fede, che è dimostrazione di cose che non si vedono, io posso portare fuori. Esiste una pace che attraverso la fede io posso portare fuori nella mia vita. Perché se io la vado a cercare intorno alla pace, dove la trovo? Dove la trovo la sicurezza? Ma se ci riflettete, non c'è nessun luogo sicuro su questa terra. Qualcuno magari tra di voi che ha fobia di prendere gli aerei, beh, certamente si può cadere con l'aereo, c'è qualche incidente, allora gli aerei comincia, il parco macchine comincia a essere un po' vecchio, qui c'è anche questo rischio. Ma allora prendiamo le navi, ma anche le navi possono affondare. Prendiamo i treni, anche i treni deragliano. Beh, prendiamo la macchina. Oh, ragazzi, il più alto tasso di incidenti è proprio quello con le macchine. Attenzione, è pericolosissimo. Ma allora camminiamo a piedi. Ma da noi i pedoni li schiacciano facilmente, se, anche quando passano sulle linee pedonali. E allora che facciamo? Stiamo in casa. Ma è pericoloso stare in casa, possono arrivare degli aerei che entrano in casa. possono esplodere le bombole, possono succedere le cose incredibili anche in casa. Ma allora dove stiamo? Dove ci nascondiamo? Dove ci sentiremo sicuri se guardiamo intorno? Vivere è pericoloso. Dove ci nasconderemo? Io quante volte mi chiedo come mai le persone non siano depresse. Vivendo così a contatto con una realtà pericolosa, strana, distruttiva, contraddittoria. Ecco perché io dico che spesso la depressione è un processo dove finalmente mettiamo in crisi certi equilibri, dico finalmente, nel senso quando riusciamo a scoprire le cose invisibili, perché se noi vediamo solamente la realtà che ci circonda, alla fine la depressione è capolinea. Ma se cominciamo a scoprire che esiste qualcos'altro e che questo qualcos'altro non deve essere andato a prendere in qualche posto incredibile, tremendo. Mi ricordo un episodio della scrittura, perché ci sono tante verità bellissime. Mi ricordo di un certo tipo, era un grande condottiero che aveva un grosso problema, sapete? Gli era venuta una malattia incredibile, allora ancora esisteva, in certi posti ancora endemica, la lebbra. Lebbroso, un grande capo dell'esercito, con la lebbra, ed era in crisi tremenda. E a un certo punto questo grande capo, che si chiamava Naaman, per chi se lo ricorda, seppe che c'era qualcuno che lo poteva guarire in Israele. Lui era di un'altra nazione. Seppe che c'era un profeta. Vado al succo, non mi interessa raccontare tutta la storia. E allora nella sua mente, finalmente dice, ho trovato la guarigione, ho trovato un sistema di guarigione, e si recò dal profeta. Il profeta non solo non lo ricevette, prima cosa, quindi dopo che lui organizzò tutto questo viaggio, vado lì, già nella sua mente aveva fantasticato, ora il profeta farà qualche scongiuro, farà qualche movimento particolare e io finalmente sarò guarito. Ma quando mai arriva in quel posto, il profeta non lo riceve neanche. Immaginate voi che fate un lungo viaggio per andare a trovare un medico importantissimo, un medico di grandiosa fama, fate un sacco di strada, poi arrivate là, il medico manco vi riceve, vi manda un suo infermiere e questo infermiere vi dice andatevi a lavare nel fiume Giordano. Ma è pazzesco, infatti, cioè, immedesimiamoci un attimo in questo Naaman. Ma lui diventò su tutte le furie, si arrabbiò. Cosa voglio dirvi con questo piccolo racconto? Che Naaman si arrabbia, e alla fine ci spiega il significato di questa citazione, ma poi una piccola servetta gli dice, si spaventata tutta perché lui era proprio, dice, se lo vedessi questo profeta lo farei a pezzi, come vengo qua? E mi dice di andarmi a lavare, come se non fossi pulito. Vatti a lavare 7 volte, tra l'altro pure gli diede un numero, 7 volte, quindi manco una volta. E sono 7 volte sporco, vatti a lavare 7 volte. Questa servetta gli ricorda e gli fa un ragionamento di buonsenso. Tante volte questo è molto indicativo, tante volte quando siamo estremamente in crisi, anche delle piccole circostanze, delle piccole situazioni, dei bambini ci possono fare ragionare. E questa bambina, la chiamiamo bambina, gli dice, scusa Naaman, ma se il profeta ti avesse chiesto di una cosa difficile, impossibile, se il profeta ti chiedeva, intanto sgancia $10,000, prima, come si fa quando si va dai professoroni prima della visita, prima dell'operazione, al di là del risultato, soldi, poi devi andarti a procurare quella medicina che si trova soltanto al Vaticano. Di solito lì arrivano prima le medicine, quindi quando prima di entrare sul mercato uno le può trovare semplicemente in questi posti. particolari, pagandole salatamente, poi magari entrano anche in commercio e si trovano nella farmacia. Allora non l'avresti fatto? Se ti avessero proposto un modo difficile, un modo basato sulla tua forza, devi fare una terapia incredibile, devi curarti per 10 anni, non l'avresti fatto? E allora perché non provi? E questa è la sfida della fede, di fronte alla quale tutti rimaniamo quasi quasi sconcertati. Dici, ma come, è così semplice, devo fare una cosa così semplice? Ma perché non provi? E sapete come finì? Che Naaman alla fine, certo, lui dice, io pensavo che la cosa si dovesse svolgere in maniera diversa, io ero disposto a pagare tutto, qua ora mi dicono di andarmi a fare il bagno 7 volte, ma questa è una cosa simbolica, la parola della fede, vai, credi e vedrai il cambiamento. E Naaman va là, si fa il bagno la prima, la seconda, la terza, 7 è un numero simbolico, come a dire, la sua fede a un certo punto, sulla parola, fa contatto e avviene il cambiamento. E questo è il messaggio che riguarda la fede. Sembra troppo semplice tante volte. Perché? Perché non è basata sugli sforzi umani, perché non è basata sulle cose che si possono comprare, pagare, ma in qualche modo funziona. E noi scopriremo che quando abbiamo cercato di spostare certe lebbre, e permettetemi di assimilare la depressione a una lebbra tremenda, non è molto contagiosa, ma in un certo senso è pure contagiosa. Quando si è depressi si trasmette, noi trasmettiamo agli altri gli stati d'animo che abbiamo. È lì il meccanismo della fiducia in una alternativa. Ma andiamo al secondo punto, collegato a quella tendenza atavica a dire Dio nostro alle costruzioni delle nostre mani. Identificazione, quindi, e rinunzia ai nostri idoli. Tutte queste cose sono collegate, io le dico di seguito, ma hanno tutte un collegamento. Cioè, a quelle cose che nella nostra vita hanno assunto il valore di Dio. Io sono depresso perché il lavoro mi è fallito, ero un grande imprenditore, avevo pensato di fare cose grandi, ho investito tutto in borsa, mi sono ridotto ad avere solamente 20 milioni al mese di stipendio, sono un fallito. Noi ridiamo, ma ci sono persone in grandi stati di prostrazione per questo. Noi saremmo in grandi stati di esultanza per uno stipendio di soli 20 milioni al mese. Ma ci sono persone entrate in crisi. Perché? Perché il loro idolo si chiamava denaro. E il denaro non è qualcosa di sbagliato, ci ricorda la scrittura, è l'amore per il denaro che è pericoloso. Il denaro è qualcosa con cui possiamo fare del bene, possiamo, ma l'amore per il denaro, l'idolatria, è radice di ogni male. Quindi l'identificazione nella persona depressa di quello aspetto nella sua vita che ha idolatrato. Può essere persino un figlio, una madre che entra in una depressione, in una prostrazione profonda, perché il figlio che aveva pensato, aveva sognato, finalmente è arrivato, ma è arrivato e si è sviluppato in una maniera diversa da come lei prevedeva. Ha preso una strada completamente diversa da quella che lei prevedeva. No, non posso accettare che mio figlio è diventato uno spacciatore. Certamente, è una grande tristezza. Ma voi pensate che il fatto che la madre vada in depressione aiuterà il figlio spacciatore? No, Allora anche lì, anche per un amore legittimo, ma che è diventato idolatria nella nostra vita, abbiamo bisogno di identificare l'idolo, cioè quella cosa che abbiamo valorizzato più di ogni altra cosa, e rinunziare. Sapete che dietro agli idoli, dice la scrittura, ci può essere persino l'influenza di un demone. L'apostolo Paolo dice non che un idolo sia qualcosa, certo, che cos'è un idolo? Ma qualunque cosa che diventa sostanziale nella nostra vita, in realtà può diventare uno strumento del male. E infatti poi conclude quel versetto dicendo io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Ma come? Prima dice che un idolo non è niente e poi dice non voglio che abbiate comunione coi demoni. Evidentemente il problema non è l'idolo, non è il pezzo, non è il totem, ma è il valore che io gli do che permette al male di distruggermi. Quindi anche un figlio può essere uno strumento del diavolo di distruzione per una madre, fino a che la madre non riuscirà a prenderlo, ad amarlo, ma distaccandosi, non facendone il suo Dio. Non fatevi tesori sulla terra, qualcuno aveva detto, e non è un qualcuno di secondaria importanza. Gesù, perché? Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E se il tuo tesoro muore, ti viene l'infarto o la depressione. Non lo so quale delle due è preferibile. L'infarto, dico, non l'infarto mortale, ma l'infarto che poi ti costringe a fare 2-3 bypass, un po' di angioplastica coronarica, qualche altra cosa del genere, e poi quindi ti limita. Non lo so quale delle due è più. Ma perché? Perché questo consiglio? Capite? È un consiglio antidepressivo. E Gesù in altre occasioni disse chiaramente, un po' parafrasando, chi non rinunzia a tutto quello che ha e a tutto quello che è, non può essere mio discepolo. Pensate che perfino dice qualcosa di scandaloso quando sostiene che dobbiamo odiare madre e padre per essere suoi discepoli, ma comprendiamolo, certamente non sta istigando i figli che già di naturale loro tendenza dicono mamma ti odio, papà ti odio. Le generazioni di oggi sono fortemente espressive di questo rifiuto, ormai noi siamo dei Matusalemme per loro. Ma capitemi, perché nell'amore, nell'odio, sentimenti più forti si nascondono i legami più forti. Quindi anche l'amore per una madre, l'amore più bello, la mamma, può diventare un ostacolo, può essere un luogo, e non perché Dio è geloso di una mamma, dell'amore della mamma, ma perché capisce che i sentimenti umani esasperati, amplificati, impediscono il dipendere da lui, cioè essere schiavi di chi ci fa liberi. Noi tante volte siamo liberi di chi ci fa schiavi, scegliamo liberamente da chi farci fare schiavi. Invece essere schiavi, discepoli di Dio, in realtà ci dà la libertà. Quindi questo sicuramente, senza approfondirlo, perché credo che sia già chiaro, è una liberazione dalla depressione. È importante che la persona depressa venga portata a comprendere cos'è che aveva ipervalutato nella sua vita, cos'è che aveva messo al centro della sua vita, se ne renda conto e ci rinunzi sapendo che in qualche modo quella cosa che era oggetto del suo culto è oggetto della sua distruzione nello stesso tempo. Quindi, ma c'è chi dice preferisco morire piuttosto che rinunziare. Abbiamo parlato di questo meccanismo di orgoglio tremendo di non rimessa in discussione dei nostri sistemi di valore, ed è tremendo. Passiamo al terzo punto, accettazione della correzione, cioè non essere incorreggibili, proprio con il concetto del mettere in discussione. Quando siamo incorreggibili, ci spezziamo, ci ostiniamo, e non sto qui a dirvi che il peccato di ostinazione è molto grave considerato nella visione di Dio, ma l'accettare la correzione ci libera dalle conseguenze. Cerchiamo di capirlo bene con l'esempio dell'idolo che ognuno di noi ha cercato di salvare. Se noi continuiamo a cercare di salvare qualche cosa nella nostra vita e soffriamo sempre di più ed entriamo in depressione, poi una vocina ci parla, e di solito la vocina di Dio, che ci dice: ma scusa, ma perché non ci rinunzi a quella cosa? Ma perché non capisci che questo amore morboso è distruttivo per te? Ma perché ti stai legando in questa maniera? Ma perché continui a dire: preferisco essere morto che vedermi uno stipendio di 20 milioni al mese? Ma perché? Perché non capisci che i veri valori sono quelli profondi? Ma perché ti ostini? E allora, di fronte alla correzione che Dio ci vuole dare quando nella nostra ostinazione prendiamo delle strade senza via di uscita, purtroppo Dio non ci può costringere a cambiare. Io dico purtroppo, ma in realtà questo ci parla della libertà meravigliosa che abbiamo. Qualcuno non vorrebbe questa libertà. Non so se sei uno di questi. Incontro tante persone che mi dicono: ma Dio mi dovrebbe legare le mani, tappare la bocca e... E detto: ma a questo punto dove sarebbe l'amore? Se Dio dovesse costringerci con la forza a fare il bene, dove sarebbe la libertà di scelta? Non esisterebbe più. Siamo noi che possiamo accettare la correzione, accettare la guida, è beato l'uomo che si lascia correggere, che si lascia riprendere, che accetta la correzione e raddrizza la sua vita. Allora il depresso spesso è qualcuno che non accetta la correzione. No, è così, testardo, ostinato, no. Non doveva succedere proprio a me. Ma è successo a te che tuo figlio ti ha deluso? No, non poteva succedere a me. È lì dove qualcuno ti dirà: ma non puoi veramente basare la tua vita su questo figlio, non puoi basare la tua vita sul tuo lavoro, non puoi andare in crisi solamente perché stai invecchiando. Tu dirai: no, no, no. E allora cosa succede? Che rimani imprigionato dalla depressione. Ma beati quelli che si lasciano correggere. Certo, la disciplina, cioè l'accettazione della correzione, attenzione, la disciplina è qualche cosa che si può accettare o non accettare. Se l'accetti, gloria a Dio, ti metti in discussione, cambi. Se non l'accetti, ti irrigidisci. Dio non ti può disciplinare per forza. E questo è un concetto strano. Lui ti può portare in condizioni dove capisci, dove ti fa vedere che ti stai distruggendo, dove ti dice, ma ti dice sempre: tu devi decidere di cambiare, tu devi scegliere, tu devi accettare la correzione. E certo, ogni disciplina, dice la scrittura, non sembra per il momento essere causa di allegrezza, perché significa rinunziare a qualcosa che è stata la tua droga. E poiché è finita, sei andato in depressione, in blackout. Come farò senza la mia droga? Come farò senza i miei miliardi? La disciplina è accettare la correzione e dire grazie Signore perché ho capito che il mio amore per il denaro mi ha distrutto, eccetera, eccetera. Ho capito che il mio idolo mi ha portato in crisi. Accetto la tua correzione. Certo, vado un po' in crisi perché mi sento in astinenza, è come se rinunzio a qualcosa che fino a quel momento era la sorgente della mia sicurezza, della mia gratificazione, però per il momento sembra essere causa di tristezza e non di allegrezza, però dice lo scrittore della lettera agli ebrei, però produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono addestrati in quella maniera, cioè per quelli che accettano di mettersi in discussione. Questa sera, se tu accetti di metterti in discussione, puoi uscire dal tuo male. Dice, ma che c'entra il mio male? Il male è come la bronchite. No, caro mio, questi mali non sono come la bronchite, chissà da dove è venuta, chissà chi me l'ha immischiata. Questi mali sono mali dell'anima, dove noi abbiamo una parte di colpa, dove noi abbiamo una parte di complicità. Ecco perché noi dobbiamo cambiare in certe aree per guarire. Certo, se Gesù ci chiede, vuoi essere guarito dal tuo piede? Spesso Gesù chiedeva, sembrava una domanda stupida, dice, vuoi essere guarito? Dice, ma come? Uno che sta male ci chiedi, vuoi essere guarito? O che cosa vuoi che io ti faccia? Ma è facile, se ho un problema al piede, sì Signore, voglio essere guarito dal mio problema al piede, dalla mia ulcera al piede. Ma vuoi essere guarito dalla tua amarezza? Ah no, ma io come faccio? Io ho vissuto solamente per essere amareggiato. L'amarezza è la mia forza, il risentimento, ma se io non avessi il risentimento come farei a vivere? Io vivo solamente per vendicarmi. Vuoi essere guarito dalla depressione? Allora quando comprendiamo che cosa significa depressione, lì dobbiamo veramente riflettere se vogliamo guarire, perché significa cambiare certi atteggiamenti nella nostra vita, cambiare sistema di valori, accettando la correzione, il processo di guarigione si innesca nella nostra vita. E in questa linea passiamo al quarto punto velocemente, valorizzazione, dicevo ieri, della speranza, questa virtù teologale, non so, credo che si definisse così, fede, speranza e carità. Però la fede ne parliamo tanto, la carità un po' meno, perché poi è scritto che per il moltiplicarsi dell'iniquità la carità si raffredderà e ci abbiamo spesso il raffreddore di questa carità. La speranza ormai l'abbiamo persa, quindi la speranza. Io credo che spesso siamo di fronte a delle realtà dove la speranza ci trattiene fermi, perché la fede ancora non può funzionare. Ecco, se tu sei depresso non puoi dire subito io credo in certi aspetti, ma comincia a sperare anziché lasciarti completamente immobilizzare dalla disperazione. Comincia a sperare. E poi dovremmo dire speranza e perseveranza o pazienza, intesa come capacità di sperare nel tempo. Sperare. Io mi ricordo che all'inizio della mia conversione mi succedeva di leggere dei libri che sembravano fortissimi, ma mi mandavano ancora più in depressione. Della serie c'era uno in particolare che mi è rimasto impresso, si chiamava Quello che dite e quello che ricevete. Mia, là io dicevo, io dico questo, ma quando mai? Ricevevo sempre più fregature. È perché sembra quasi che gli autori mettessero solamente tutte le loro cose che gli funzionavano, per cui arrivava un lettore e diceva, questo dice, io dico questo e mi ricevo, io dico un nuovo lavoro, mi arriva un nuovo lavoro, io dico quello che dite e quello che ricevete. Ma allora sarò io che non riesco. Io dico è giusto mettere enfasi sulla fede, però tante volte non si capisce che quelle persone forse a quella fede ci sono arrivate dopo un po' di tempo, non è che si sono svegliate un giorno e hanno cominciato a dire, monte, spostati di qua, povertà, via di là, suocera, no, questo non si può spostare. E tante volte cerchiamo di spostare le difficoltà, invece Dio ci dice no, voglio portare te a scalare, non le suocere, a scalare le montagne. Noi preferiamo spostarle sempre e avere un'autostrada, no. Tante volte Dio dice voglio fare crescere la tua pazienza, il tuo amore. È facile spostare gli ostacoli, i problemi, via problema, no, noi dobbiamo crescere. Mi frustravano questi libri, allora il valore della speranza. Se sei scoraggiato, non entrare in disperazione, ma comincia a sperare. Forse la speranza potrebbe essere paragonata a una specie di meccanismo che noi già usiamo, è la fantasia. Nella persona depressa, tutte le fantasie, che contenuto hanno? Meglio non parlarne. Sono fantasie, deliri di rovina, ormai sono finito, ormai qui, lì, tremendo. La speranza invece è come se aprisse un canale nuovo nella tua vita. Cominci a immaginare, cominci a vederti, cominci a sperare che la situazione non sarà sempre quella che stai vedendo. Questo già ti salva. Sperare che domani, dopodomani, forse tra 5 mesi, 6 mesi, potrai superare il tuo disturbo, già è una grande protezione nella tua vita. Perché se già immagini, mizzica, io dovrò vivere questo disturbo di panico per altri 20 anni, ma meglio il suicidio, meglio la morte. Cioè, sì, ho provato a credere, qualcuno mi ha imposto le mani, credi, 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 ma sono rimasto lo stesso, allora mi suicido. No, spera, spera. Fede poi diventa certezza di cose che si sperano, ma spera. Speranza, dice la Scrittura, come un'ancora ferma per la nostra mente, per la nostra anima. Quando siamo sballottati dalle tempeste emotive. Non so se a voi vi capita ogni tanto veramente di avere mare forza e di vedere delle situazioni incredibili dove dice ma io potrei vivere con questa moglie? Impossibile, potrei vivere con questo marito? Non se ne parla. Potrei vivere con questo disturbo? Non è possibile. Potrei sopportare questi figli? Non ne parliamo. Momenti di disperazione tremenda, la speranza, io spero, spero e persevero. Un'esortazione bellissima della Scrittura, non siate indolenti, ma siate come quelli che per fede e pazienza, intesa come perseveranza, realizzano le promesse. Come a dire? C'è una possibile guarigione per ognuno di voi questa sera che soffre di disturbi psichici, più o meno gravi, più o meno depressivi. Stiamo parlando della depressione, però questo si estende a tutti i campi. Ma c'è una perseveranza, c'è una pazienza nell'aspettare mentre speriamo, mentre crediamo per raggiungere il risultato. Ci sono le 7 volte di Naaman. 1, 2, 7, possono essere 77, 777, non lo so, multipli vari, i numeri non sono il mio forte, però spero di non dare i numeri. Ma, come a dire, c'è un momento in cui la speranza diventa fede, la fede diventa realizzazione, tocchiamo. Io tanto tempo fa speravo di poter non essere depresso e grazie a Dio ci sono arrivato. Voi magari mi vedete ora così bello pimpante, bello, ma forse non immaginate che nella vita del dottore Adragna c'è stato questo male oscuro che mi ha preso per parecchi anni, che mi ha dominato, che non riusciva a farmi fare un pensiero positivo, altro che penso positivo perché sono vivo, io penso negativo perché sono vivo e voglio la morte e non mi piace la vita. E la mia mente era continuamente presa da pensieri negativi. Ogni tanto riuscivo a fare un pensiero positivo, ogni tanto. E anche da cristiano, a parte il primo periodo dove c'è una irruzione dello Spirito Santo e quindi si apre qualcosa di grandioso, però poi immaginate la mia delusione quando ho scoperto che questo cambiamento era avvenuto solo nel mio spirito, ma la mia mente ancora era tutta da rifare. Immaginate che delusione. E immaginate quando poi la mia mente, abituata a essere la direttrice della situazione, ha continuato a dirigere. Sono state sofferenze grandi, ma la speranza mi ha sorretto. La speranza mi ha sorretto e piano piano questo malessere è andato svanendo, è andato svanendo, è andato svanendo. Poi ho cominciato a fare i convegni sulla depressione ed era incredibile, prima di fare un convegno sulla depressione entravo in depressione la settimana prima. Sembrava che il male mi volesse risucchiare. Era ancora forse vicino a tutte le sensazioni, ma poi anche questo è cambiato e sta ancora cambiando, come a dire che il cambiamento inizia e sarà progressivo, sempre più capaci di vivere la vita di Dio. Quindi sviluppo della speranza e pazienza. Quinto punto, comprensione delle voci nella nostra vita. Non sto parlando delle voci dell'aldilà, ma sto parlando che ognuno di noi ascolta dentro se stesso, come minimo la voce della propria coscienza. Poi può ascoltare altre voci, non per forza udibili, a meno che non abbiate delle allucinazioni uditive, ma questo è grave. Ma delle voci che possono essere anche dello Spirito Santo, dell'azione di Dio che sta cercando di comunicarti, di parlare. Il nostro Dio è un Dio della comunicazione, anche se non possiede le imprese delle telecomunicazioni. È il Dio della comunicazione, è il Dio del contatto, Lui parla e le pecore, diceva Gesù, dovrebbero imparare ad ascoltare la voce del proprio pastore, quindi non solo ascoltare la voce del proprio stomaco, della propria coscienza, delle proprie sensazioni, ma la voce di Dio. E lì spesso può succedere una grande confusione se non impariamo a discernere la voce di Dio. E perché dico questo? Perché spesso la voce dell'avversario si può mascherare, si può servire di cose religiose, persino di versetti, come il demonio si servì di versetti per parlare con Gesù e gli disse: sta scritto. Non avete idea di quante persone ho visto delirare di delirio religioso, pensando di ascoltare la voce di Dio, ma era una voce che non era di Dio. E loro non potevano discernere questo non solo perché non avevano una chiarezza scritturale, e questo è un pericolo grandissimo. Ecco perché è importante conoscere la Bibbia, capire che lo Spirito Santo non ti parlerà mai in antitesi, in contraddizione con la parola di Dio. Quelli che la conoscono in maniera strana, legalista, ascolteranno una voce che in maniera letteralistica gli dirà: ti devi cavare l'occhio. È strano. Sembra che è scritto nella parola di Dio. Il diavolo può usare anche la parola di Dio, soprattutto in un contesto dove non vediamo la somma della parola di Dio. Quante persone ho incontrato, credenti, che avevano sentito che qualcuno, che lo Spirito Santo, secondo loro, gli aveva detto che avevano commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo, per cui ormai per loro c'era la morte, la depressione. È incredibile, ma succede. se non impariamo a discernere la voce del Maestro, la voce di amore, la voce di consolazione, la voce dello Spirito, noi saremo sommersi da queste voci, da queste urla tante volte nella nostra vita. Un sistema veloce per fare stare zitte le voci strane dentro di noi? Salmo 8, verso 2, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, dice il salmista, hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Poi Gesù riprende questo salmo e ci fa capire qual è questa forza. Dice, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode. Ecco perché dicevo che la lode è un sistema antidepressivo. Lode, lode, una forza, una libertà che nella tua vita di depresso, nella tua vita di affetto da disturbo di panico, può svilupparsi e può cambiare radicalmente le voci che ascolti nella tua mente. Anziché ascoltare sempre le tue ossessioni, anziché ascoltare sempre le tue paure, puoi cominciare ad ascoltare altre voci. Puoi quantomeno far stare zitte, ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore. Devo dire che nella mia guarigione dalla depressione, devo testimoniarmi questa sera, un grande ruolo ha avuto la scoperta della lode, cioè di questa libertà di lodare, di cantare, a me piace pure cantare, al Signore, di ringraziarlo al di là di quello che vedevo nella realtà circostante, come a dire grazie a Dio che la realtà non è solo quello che io vedo, ed è quello che questa sera ti consiglio anche di fare. Grazie Signore, ma come grazie, se sono ossessionato, se sono in crisi, se sono preso dal panico, se sono, grazie Signore perché non è solo quella che io sto percependo la realtà, ma esiste una realtà di libertà, di pace, di amore, anche se io ancora non la vedo, non la sento, c'è e io ti ringrazio, ti lodo prima di realizzarla, prima di vederla. Una potenza incredibile, la lode nella tua vita diventa un farmaco antidepressivo incredibile. Penultimo punto, ma lo abbiamo già detto, fiducia nella parola di Dio, come specchio, come rivelazione della nostra vera identità. Chi sono io? Allora ci guardiamo allo specchio, ma spesso quando si vive la psicosi, sapete, c'è uno dei sintomi caratteristici, si chiama signe du miroir, segno dello specchio, cioè questa sensazione di perdita della coscienza del sé porta la persona a stare lì, a guardarsi, a cercare di ritrovarsi, cercando di ritrovare un contatto con la sua identità nello specchio. Il cristiano è qualcuno al quale viene data una nuova identità. Questa è la scoperta meravigliosa. Questa è la scoperta grandiosa. Se sei un cristiano depresso, è la tua mente depressa, ma non il tuo spirito. Perché nel tuo interiore hai la vita di Cristo. E la vita di Cristo non è depressa. Quella è la tua vera identità. La tua mente è depressa, ma tu non sei la tua mente. Dice qua la psichiatra sta cominciando a dare i numeri. Cosa voglio dire che tu non sei la tua mente? Voglio dire che come cristiani abbiamo ricevuto una identità più grande di quella mentale. Siamo degli esseri trinitari, spirito, anima, psiche, corpo. Quindi possiamo avere uno spirito meraviglioso, una vita nuova, la nostra vera identità, ancora in una mente, cantiere di lavori in corso, tutto da rifare. ma tutti i pezzi sono qui. Tutto quello che ci serve, Dio ce l'ha dato. Questa è la buona notizia. Ecco perché dobbiamo imparare qual è la nostra vera identità. Perché se noi vediamo come nostra identità quello che siamo riusciti a combinare con la nostra mente, diciamo, mamma mia, cosa ho combinato con i miei pensieri, con le mie emozioni, come li ho distrutti, come mi sono distrutto. Vediamo uno spettacolo tremendo. È questa la realtà? Questo si ricollega un po' al primo punto. È questa la verità? Chi sei tu? Quello che ti dice la tua mente o quello che ti dice Dio? Di solito io dicevo sempre quello che mi dice la mia mente. Come vedete, avevo un buon concetto della mia mente, senza sapere che la mia mente mente. Anche la tua. Mi dispiace. E fino a che non ho cominciato ad essere d'accordo con la parola di Dio che mi diceva, ma guarda, che io ti ho fatto nuova creatura. Ma io, madonna creatura, ma io mi vedo veramente più vecchio di prima, più inutile di prima, più depresso di prima. Nuova creatura, ma dov'è questa nuova creatura? Io non ci posso credere se non lo vedo. E no, tu non lo puoi vedere se non ci credi. È incredibile Dio. E fino a che non ho cominciato a crederci, ad essere d'accordo con quello che Dio diceva, la mia mente faceva testo. Appena mi svegliavo con un pensiero negativo, ero negativo. E infatti all'inizio della mia conversione, un giorno mi sentivo in paradiso, un giorno all'inferno. Un giorno per dire, 10 giorni, a secondo quello che la mia mente mi proiettava. Avevo imparato, come ognuno di voi ha imparato, a dipendere dai miei pensieri, dai miei sentimenti, dalle mie emozioni. Quindi se le mie emozioni mi proiettavano un film, quella era la verità. Non ti scappa, me lo dice la mia mente. E beh, me lo dice il mio sentimento. E allora Dio dirà nella tua vita, io sono di meno della tua mente, sono di meno del tuo sentimento, allora quello che dico io non è vero. Uno dei significati della parola professare, confessare, significa essere d'accordo con quello che dice Dio, anziché essere d'accordo con quello che diciamo noi. Se imparerai ad essere d'accordo con quello che dice Dio di te, Dio della tua vita, Dio delle tue risorse, Dio delle tue capacità, Dio delle tue possibilità, comincerai a sfuggire a questo potere immenso che abbiamo dato alla nostra mente che mente. Sembra troppo semplice, ma funziona. Devo dire che con me ha funzionato, l'ho visto funzionare con centinaia di persone. La mia psicoterapia è basata su questo. Non gli posso dare io la soluzione alle persone, ma se scoprono questa realtà, guariscono. Se tu scopri questa realtà, non è possibile che rimani nell'attacco di panico. Perché scopri che tutto è sotto la protezione. Allora, se tutto è sotto protezione, come fai tu a preoccuparti di qualcosa che è già controllato? Se scopri che esiste un controllo più grande di quello che tu puoi esercitare sulla realtà, come fai ad andare in tilt? Ultimo punto. C'era una grande preoccupazione nel cuore di Paolo per i cristiani di quale regione? Della Galazia, per i Galati. E sapete qual era questa preoccupazione? Che questi cristiani avevano cominciato bene, avevano cominciato per lo Spirito, ma poi erano entrati in una trappola che tra le altre cose li avrebbe portato alla depressione. E cioè, qual era questa trappola? Volevano niente poco di meno che raggiungere la perfezione con la loro carne. Cioè, dopo avere cominciato, quindi come a dire, dopo avere capito che la salvezza era un dono, dice, ma voi come avete ricevuto la salvezza? Per gli sforzi? Perché vi siete sforzati di superare tutte le vostre difficoltà? Avete fatto un corso di meditazione trascendentale? Avete fatto un corso di Galateo per cambiare tutte le vostre buone abitudini? come tante persone che incontro dicono: io quando sarò buono mi rivolgerò a Dio. Allora puoi aspettare, perché non è giusto che mi avvicini a Dio, perché prima mi pulisco e poi vado, mi presento a Dio. E' a posto siamo. E allora, come l'avete ricevuto lo Spirito Santo? Per la legge, per le opere della legge o per la predicazione della fede? Come siete stati salvati? Come è avvenuto questo miracolo? Per la fede, solamente perché avete creduto, avete ricevuto. Ebbene, e ora come state continuando? State continuando a sviluppare questa fede che vi rende capaci di prendere tutte le risorse che Dio ha preparato per voi? Oppure ora dopo avete messo da parte la fede e ora andate nuovamente per lo sforzo umano, per le opere della legge? Siete caduti nel legalismo? Attenti, voi che volete essere giustificati per le opere della legge, a parte che se siete sinceri andrete in depressione, questo lo dico io, non lo diceva Paolo però, in ogni caso rischierete di scadere dalla grazia. Attenzione! Se noi cerchiamo di raggiungere i risultati nuovamente con uno sforzo umano, ma anche se abbiamo realizzato il primo passo della vita cristiana, che è la conversione, noi ricadremo nella trappola del legalismo, ci sforzeremo nuovamente, ci accorgeremo che con i nostri sforzi non riusciamo a cambiare niente, entreremo nuovamente in una crisi estrema di impotenza, di depressione. Spesso il depresso cristiano è una persona che è ritornata senza rendersene conto a cercare di piacere a Dio con i propri sforzi, con i propri meriti. E quindi dice: oggi ho cercato di essere buono, non ci sono riuscito, e allora Dio non mi può amare. Ehi, ma che stai dicendo? Oggi ho cercato di fare il bravo cristiano, ho fallito, Dio non si può fidare più di me. Questo è legalismo. Io voglio dirti questa sera che la cosa più grande che ho scoperto nella mia vita non è solo che io credo in Dio, ma che Dio crede in me. Dio crede in te questa sera. Ci crede in me. Dio crede in te. Dice: ma io sono pieno di complessi, pieno di paure, pieno di difficoltà, pieno di inadempienze, ho un sacco di debiti, non solamente fisici, ma dovrei essere forse un buon padre, non ci sono riuscito fino ad ora, dovrei essere una buona moglie, non ce l'ho fatta, una buona madre, mi sembra di aver sbagliato tutto nell'educazione con i miei figli. Come fa Dio a credere in me? Dio crede in te perché Lui sa le risorse che ti ha messo dentro. Tu forse non lo sai cosa c'hai dentro, anche se fino ad ora ti sei sforzato e hai cercato forse di usare tutte le tue risorse umane e sei arrivato a un senso di impotenza, di incapacità, ma Dio sa cosa hai ricevuto in eredità attraverso la morte del suo figliuolo Gesù Cristo. Dio lo sa cosa è venuto ad abitare dentro di te. Ecco perché ti dice: coraggio, rialzati, alza gli occhi al cielo, guarda quello che io ti ho dato, non guardare nella tua mente, non guardare nei tuoi pensieri, non guardare nei tuoi sentimenti, ma guarda per fede, guarda quello che io ho fatto in te, lì ci sono le risorse per essere diverso. E lì veramente questo messaggio ci colpisce, lì questo messaggio ci colpisce e ci fa veramente capire un amore grande. Sapete, nella mia vita ho vissuto periodi strani. C'era il periodo dell'orgoglio in cui dicevo: io sono Dio, io capisco tutto, io sono qua, io sono là, io sono io. Poi ho conosciuto Dio, ho detto: E allora poi è cominciato il periodo diverso. Io, no signore, tu hai sbagliato, com'è possibile che hai chiamato me al cristianesimo? Io non riesco ad amare, io non riesco a perdonare, io non riesco ad essere in pace, io non riesco ad essere liberato dalle mie fobie, io non riesco. Prima cercavo di dimostrare a Dio che ero forte e non ci ha creduto. Poi, dopo che lui mi ha salvato, ho cercato di dimostrare a Dio che ero debole e non ci ha creduto neanche. Perché? Perché lui ha cercato di rivelarmi in tutti questi anni che le risorse per essere diverso non le potevo trovare nella mia mente. Lì che cosa avevo trovato? Egoismo, rabbia, amarezza, dolore, ma le capacità per essere un uomo di Dio me le aveva regalate. Sono dentro di me, sono dentro di te questa sera, se hai ricevuto Gesù come tuo personale Salvatore. Hai quello che ti serve e lo Spirito Santo cercherà di farti scoprire quello che Dio ti ha donato. Lì dove tu entrerai in una sensazione di depressione, di impotenza, lo Spirito Santo cercherà di farti vedere che sei più che vincitore, sei più che vincitore, nel nome che non è una formula, ma nella realtà che Dio ha messo dentro di te, c'è la vittoria, c'è la libertà dalla droga peggiore che ho scoperto nella mia vita, la droga di me stesso. Essere costretto ad essere quello che le circostanze, i traumi, le figure genitoriali, la realtà, tutte le esperienze più strane mi avevano portato ad essere. E forse la sensazione che hai pure tu questa sera, come a dire non ci posso fare niente, sono fatto così. Questa è la depressione, capitemi, all'estremo grado, e dice basta. Ma Dio ti dice: tu forse puoi arrivare fino a questo punto, ma io non ti ho fatto così, io ti ho fatto diverso e mi aspetto che tu, Giuseppina, tu, Francesca, tu, Maria, scopra queste risorse, questa nuova identità attraverso la mia parola, attraverso lo Spirito Santo, tu scopra di poter essere quell'uomo che hai sognato sempre di essere, ma la schiavitù della tua paura, dei tuoi vizi, ti ha impedito di esserlo. Quella donna che pensavi di poter riuscire a impersonare è dentro di te, ti dice il Signore, se hai ricevuto Gesù. E io vorrei concludere pregando un attimo e chiedendo a Dio che ci aiuti a vedere la realtà non come i nostri occhi soltanto la vedono, quindi solamente affidandoci alle risorse umane, a qualche buon psicofarmaco, a qualche buon bicchiere di vino che non guasta, ma che Dio ci faccia vedere realmente quelle risorse, che se abbiamo detto sì a Cristo nella nostra vita, sono diventate una nostra eredità, anche se in questa sera non le vedi, anche se non le senti. Se tu sei in Cristo, sei una nuova creatura. Nel tuo cuore, nel tuo spirito, c'è una vita nuova. C'è il regno di Dio che è giustizia, pace e allegrezza nello spirito. Ci sono tutti i pezzi di ricambio per la tua vita.